Newsline Sera.
Eccoci qua, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, la Newsline serale. Apriamo con la sanità, le questioni della disabilità innanzitutto. CGIL Firenze e Inca CGIL denunciano il mancato riconoscimento di un'ampia platea di sostegni per tanti cittadini e minori in condizioni di fragilità. La nuova procedura per l'accertamento della disabilità, una legge accolta peraltro positivamente dalle persone disabili e anche dal sindacato dei pensionati, la SPCGL, è applicata in via sperimentale a Firenze e altre 7 province dal 1 gennaio di quest'anno, presenta però gap tecnici importanti come l'assenza di alcuni decreti attuativi e linee guida di indirizzo. Sentiamo Giancarla Cassini, CGIL Firenze, intervistata da Sandra Salvato.
Siamo sempre stati convinti che era una riforma importante, che doveva esserci. Purtroppo è partita male, ancora mancano molti decreti attuativi e già nella prima fase, cioè che è quella che ti modifica il certificato d'accesso, stiamo vedendo dei dati che ci fanno davvero paura. Noi passiamo da gennaio 2023, dove ai nostri patronati erano arrivate 1000 pratiche, a gennaio 2024 ad avere 40 pratiche, il che vuol dire che qualcosa non sta funzionando. E questo, se la porta d'accesso non sta funzionando, è chiaro che si va a dare meno un diritto fondamentale alle persone disabili, alle loro famiglie, ai lavoratori, ai bambini. Quindi io credo che sia una cosa grave e chiediamo a tutti di intervenire, in primis al governo, alla nostra regione, ai nostri comuni, perché è una cosa che dobbiamo tutti quanti monitorare e provare a correggere, perché la sperimentazione nel 2025 riguarderà Firenze, l'area metropolitana Firenze e altre 9 province, ma poi riguarderà tutto il paese. Io credo che ci sia urgente anche nella nostra regione di creare una cabina di regia dove metta tutti insieme organizzazioni sindacali, medici di medicina generale, INPS, welfare, per provare insieme a dare sostegno a una riforma che di fatti nella pratica sta creando disuguaglianza.
Intanto sale a 71,7 milioni di euro in 3 anni il budget previsto per i progetti di vita indipendente in Toscana e il programma sostegno dell'autodeterminazione delle persone con grave disabilità, allo scopo di dare una risposta al maggior numero possibile degli aventi diritti. La giunta regionale ha approvato un'apposita delibera su proposta dell'assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, con la quale è stato stabilito un intervento aggiuntivo di ulteriori 25,7 milioni di euro rispetto allo stanziamento iniziale di 46 milioni per il triennio. Sentiamo l'assessora regionale Spinelli al microfono di Sandra Salvato.
È un programma per noi estremamente importante, partivamo da uno stanziamento di fondo sanitario di 12,9 milioni, abbiamo deciso di spostare il finanziamento su quello europeo perché questo ci consentiva non solo di aumentare le risorse ma di dargli anche una programmazione triennale, non solo annuale. E abbiamo portato lo stanziamento quasi al raddoppio annuale per complessivi 71 milioni in 3 anni. Porteremo il tetto massimale dell'assegno da 1.800 euro, come era previsto dalla precedente delibera, a un tetto massimo di 2.000 euro. Abbiamo avuto, aprendo la manifestazione appunto di interesse rispetto al progetto stesso, avevamo in carico già 1.182 persone, hanno fatto domanda circa 2.000 persone, dal 15 di febbraio sapremo la graduatoria, ma siamo legittimamente in grado di dire che copriremo una buona parte di tutte queste domande, avendo proprio aumentato le risorse all'insegna della continuità assistenziale. E oltretutto stiamo lavorando su sollecitazione delle associazioni, che peraltro anche nei momenti più forti sono state comunque elemento di sensibilizzazione, anche elemento di superamento e di segnalazione di eventuali elementi che potevano non essere colti alla nostra attenzione. Continueremo il percorso per dotarci anche di una legge specifica.
E intanto la giunta regionale toscana ha dato il via libera al nuovo piano sanitario e sociale integrato. Il piano fissa gli obiettivi delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali da qui al prossimo futuro. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Il piano sanitario e sociale integrato è stato approvato nell'ultima seduta di giunta. L'iter ora proseguirà in consiglio, passando prima di tutto per la discussione in terza commissione, quella dedicata alla salute e alle politiche sociali, prevista per mercoledì 5 febbraio. Andiamo a vedere in dettaglio cosa prevede: promuovere la salute in tutte le politiche, favorendo il benessere e i corretti stili di vita, dunque sanità di prevenzione, sviluppare l'assistenza territoriale, nodo centrale, con un sistema integrato sanitario, sociosanitario e sociale più resiliente. Dunque le riforme avviate devono passare anche dal completamento delle case e degli ospedali di comunità, rafforzare l'integrazione sociale, sociosanitaria e le politiche di inclusione, promuovere e realizzare la circolazione delle reti attraverso una riorganizzazione dei processi di cura centrati su una maggiore integrazione tra rete ospedaliera e servizi territoriali, passaggio questo decisivo. Infine si propone di garantire l'appropriatezza delle cure e governo della domanda per ridurre le pressioni sul sistema sanitario pubblico, creando un equilibrio tra quantità e qualità dei servizi e dunque sostenibilità del sistema. Naturalmente non mancano le iniziative per favorire la trasformazione regionale del sistema sanitario e appoggiare la transizione ecologica in merito alle politiche sanitarie e territoriali. 7 obiettivi strategici per provare a disegnare la sanità toscana di domani. A prescindere dalle politiche, dai finanziamenti nazionali, la regione prova a dotarsi di strumenti per mantenere gli standard sanitari regionali, aggiornandoli e integrandoli alle nuove sfide anche sociali.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
C'è stato un incendio questa mattina ad un Frecciargento che transitava sulla linea Firenze-Empoli via La Strassigna, che è stata sospesa per consentire l'intervento ai vigili del fuoco. Il treno era in transito da Genova a Roma e l'incendio si è sviluppato all'esterno del convoglio. I fatti sono accaduti questa mattina alle 8. Rimasta temporaneamente sospesa la circolazione via La Strassigna, la stazione chiusa. Il macchinista ha comunicato l'FS in una nota: appena i sensori hanno rilevato il principio di incendio, che si è sviluppato, come dicevamo, all'esterno del convoglio, la parte sottostante di uno dei vagoni, ha fermato il treno, la prima stazione utile per consentire ai vigili di intervenire, ai viaggiatori di scendere in totale sicurezza, e ai passeggeri. Non c'è stato nessun ferito, hanno proseguito il viaggio con autobus fino alla stazione di Firenze, dove Trenitalia ha assicurato treni per Roma, destinazione finale del viaggio. Naturalmente ci sono state ripercussioni sulla circolazione lungo quella tratta, e intanto è stato lanciato ieri con una manifestazione a Borgo San Lorenzo con i sindaci del Mugello e oltre 500 persone, tra cui tanti pendolari, per Firenze e Faenza, il manifesto per la ferrovia faentina. Un documento in cui si chiedono in 14 punti interventi di potenziamento e ammodernamento. La manifestazione è stata promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Comitato Pendolari Mugello attaccati al treno. Sentiamo il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli.
Intanto quella di ieri è stata una manifestazione molto riuscita, dimostrazione che sia le amministrazioni sia i cittadini tendono molto a un trasporto pubblico efficace ed efficiente. Non è una manifestazione contro nessuno, ma per avere un trasporto efficiente. Purtroppo in questi anni la situazione è addirittura peggiorata in alcuni casi, con soppressioni, ritardi continui, e questo mette in difficoltà i pendolari che si recano a Firenze per motivi di studio o di lavoro, ma anche coloro che da Firenze devono recarsi in Mugello per gli stessi motivi di lavoro, e questo mette in difficoltà anche la nostra economia. Quindi noi chiediamo solo di rispetto del contratto di servizio, treni efficienti, perché sono stati promessi da anni, ancora non sono arrivati, e soprattutto anche l'incremento di alcune corse, perché alcune fasce orarie sono scoperte. Quindi è stata una manifestazione contro i disservizi, ma per un trasporto pubblico efficiente, e su questo chiediamo l'impegno delle regioni e anche del governo. In questi anni di promesse ne sono state fatte tante, sono state fatti anche interventi dal punto punto di vista tecnologico, ma i risultati non si sono visti. Quindi noi chiediamo una risposta definitiva dal punto di vista delle corse, della puntualità, delle non soppressioni per quanto riguarda i treni. Poi c'è il fatto grave di Marrà di Faenza, con il maltempo la ferrovia viene addirittura chiusa, in questo caso però l'intervento speriamo venga dal commissario straordinario nuovo e dal governo per rimettere in sesto anche questo tratto della ferrovia.
Se sono preoccupata per i timori dei dazi da parte degli Stati Uniti che potrebbero colpire anche l'Europa, penso che tutto il mondo presti massima attenzione a questo problema. Non ho ancora parlato con la comunità cinese qui a Firenze, ma tutti insieme speriamo che questo problema possa essere risolto bonariamente. Questo quanto ha dichiarato Yingqi, che è console generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, a maggio un'iniziativa a Palazzo Vecchio questa mattina. Il problema dei dazi naturalmente sta facendo molto discutere. Vi abbiamo raccontato quanto sia importante l'interscambio con gli Stati Uniti, in particolare per quello che riguarda l'economia toscana. E allora, quali sono i timori, quali sono le prospettive? Stiamo facendo un po' un percorso attraverso varie voci e varie stakeholder che possono spiegarci un po' qual è la situazione. Buonasera Costanza Masini, Confartigianato Firenze, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera a tutti.
Avete timori per questa vicenda dei dazi? Trump sembra interessato a voler andare fino in fondo.
Sì, allora ovviamente abbiamo dei timori, saremmo folli se non li avessimo. Personalmente il nostro rapporto con gli Stati Uniti pesa il 25% del fatturato.
Accidenti.
Quindi
di cosa si occupa lei, se posso chiederlo?
Sì, certo, noi appunto apparteniamo all'artigianato artistico di Firenze, produciamo terrecotte da giardino, quindi vasi, statue, fontane, tutto rigorosamente.
Quindi siete preoccupati. L'altro giorno, intervistando il presidente di Confindustria Bigazzi, Confindustria Toscana, diceva: sì, certo, la preoccupazione c'è, però tendenzialmente i nostri prodotti vanno su una fascia di mercato, io semplifico, il concetto più o meno era questo, vanno su una fascia di mercato medio-alta, quindi tendenzialmente le persone continuerebbero a comprarle e questo genererebbe inflazione per gli Stati Uniti, quindi un'arma a doppio taglio per gli Stati Uniti. Concorde con questa interpretazione?
Sì, in parte sì, è vero, il nostro target è alto, medio alto, chiaramente, però noi lavoriamo sia B2B, quindi con tantissimi rivenditori, ma anche B2C, quindi col consumatore finale. Il 20% pesa molto. Abbiamo già avuto per ordini in corso dei solleciti da parte dei clienti finali che ci chiedono di consegnare il prima possibile proprio per evitare i dazi. Non è sempre possibile, poi, perché non avendo sempre la merce in stock, dovendo produrla, essendo i tempi di produzione molto lunghi, si parla di mesi, si rischia di perdere delle vendite.
Vi state attrezzando per riuscire a parare i colpi, per dire così, o anche a livello di associazione, che passi farete?
Allora, a livello di associazione stiamo ancora valutando insomma quello che succederà. Noi abbiamo la fortuna comunque che esportiamo in tantissimi paesi del mondo, Cina anche, quindi come diceva lei, l'arma al doppio taglio, sì, per l'America, sì, perché l'Europa, la comunità europea, Messico e chi per loro non spedirà, potrebbe non spedire più negli Stati Uniti, ma potrebbe spedire in Cina, quindi diciamo sarebbe... l'obiettivo è colpire la Cina, si sta autoaffondando il presidente Trump.
Quindi sarebbe una, come dire, un boomerang, esatto, mi mancava la parola, me l'ha data lei, che non fa solo terrecotte evidentemente, ma fornisce anche parole. Allora, in ultima istanza, questa preoccupazione ovviamente immagino sia anche condivisa con i suoi colleghi, no? Altre aziende si trovano nella sua condizione.
Sì, ora io chiaramente non posso parlare per i colleghi, però so che il mercato statunitense pesa molto nell'artigianato artistico fiorentino, quindi ora speriamo che riusciranno a trovare una soluzione bonaria a Bruxelles. tuttavia noi purtroppo più che attendere in questo periodo non possiamo fare altro se non sperare nel meglio.
Ma si potrebbe parlare con Elon Musk nel frattempo, magari lui una buona parola la può mettere. Grazie, buonasera a Costanza Masini, Confartigianato Firenze. Bene,
grazie a voi, grazie, buona serata.
La città del teatro Cascina. Dopo il successo di Amore, Pippo Del Bono torna alla città del teatro venerdì 14 febbraio alle 21 per presentare il suo ultimo lavoro Il Risveglio, una riflessione profonda sul dolore e sulla perdita trasformati in bellezza attraverso la forza dell'arte. Un'esperienza intensa che ci invita a riscoprire il valore del risveglio personale e collettivo. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
Un drink, por favor.
Cisco, allora, l'hai trovato El Dorado?
El Dorado. Con ING. La carta di credito ora costa zero, ha trovato! ING, per una volta, una banca che ti svolta.
Scegli conto corrente arancio e scopri come avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici su ing.it.
Contro Radio.
La cronaca, la Procura di Firenze ha chiesto la condanna a 4 anni e 4 mesi per l'ex sovrintendente della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino Alexander Pereira al processo con rito abbreviato che lo vede imputato di peculato e malversazione. La pubblico ministero Christine von Borris contesta a Pereira il peculato per le spese sostenute a carico della Fondazione del Maggio, tra cui viaggi vari e il trasloco fino anche della sua abitazione di Milano a San Casciano Mal di Pesa, senza che fossero prevista dal contratto, ma anche il reato di malversazione per aver utilizzato in maniera impropria, secondo l'accusa, dei 35 milioni messi a disposizione a fondo governativo per la ripatrimonializzazione degli enti lirici sinfonici. Con quei soldi, per la procura, l'ex sovrintendente avrebbe pagato stipendi e imposte anziché destinarli correttamente al rafforzamento del patrimonio della fondazione. L'udienza è stata aggiornata prossimo 27 marzo, quando la parola passerà al legale di parte civile, all'avvocato Sigfrido Fenes, difensore di Pereira. A Firenze si è svolto questa mattina un presidio di protesta organizzato tra gli altri da Firenze per la Palestina contro un convegno della Tel Aviv University che i manifestanti hanno definito altamente offensivo per la storia di Firenze, perché vi prendono parte anche rappresentanti istituzionali israeliani e persone che lavorano per le forze di difesa israeliane. Viola Giacalone ha intervistato Sofia di Studenti per la Palestina.
La problematicità di questo convegno è che sono invitati numerosi membri dell'IDF molto vicini al governo di Netanyahu, condannato per crimini di guerra e genocidio dalla Corte Internazionale. E mi rabbrividisce il pensiero che abbiamo dei membri dell'IDF che pensano di poter girare tranquillamente per le nostre città e di venire a insegnarci qualcosa all'interno delle nostre università. Qua per farci notare, per fare rumore e per fare in modo che questa narrativa che equipara l'antisemitismo con l'antisionismo non venga normalizzata. Da maggio, dall'accampata, e che chiediamo al Senato accademico, alla rettrice, con varie mozioni di interrompere gli accordi. Questo è avvenuto solamente in due dipartimenti grazie al lavoro che stiamo portando avanti, nel Dipartimento di Matematica e nel Dipartimento di Ingegneria Civile, che recentemente hanno sciolto i loro accordi con la Ben Gurion University, università molto problematica perché è il territorio occupato, la Tel Aviv University, con cui abbiamo un accordo quadruplo di Ateneo con ingegneria, economia, scienze politiche e il dipartimento Forlipsi, di cui fa parte appunto la professoressa, che è stata la professoressa che ha coorganizzato questo evento. Tra l'altro, utilizzando probabilmente in modo improprio il logo dell'Ateneo, dato che l'Ateneo si è preso le distanze, il logo comunque resta nella locandina dell'iniziativa.
A Marina di Massa dovrebbe essere in programma domani il primo sopralluogo a bordo della Guangrong, la nave mercantile finita contro il pontile di Marina la sera del 28 e poi a Renata. Se questo tanto si apprende alla capitaneria di porto di Marina di Carrara, nelle ultime ore, secondo quanto emerso, sono state inoltre effettuate ulteriori immersioni dei sommozzatori per verificare lo stato della nave, in particolare le ottime condizioni meteo del mare con un netto miglioramento della visibilità hanno permesso questa mattina un'ispezione approfondita soprattutto il lato sinistro esterno e la nave, e non risultano particolari criticità, così come non risultano grossi problemi per la qualità dell'acqua con le panne assorbenti che mantengono un certo livello di pulizia. E alle 18.53 salutiamo e ringraziamo l'assessore al commercio del Comune di Firenze, Jacopo Vicini. Buonasera, grazie di essere con noi. Vicini,
buonasera,
eccoci qua.
L'invito.
Ci mancherebbe. Allora, parliamo di questi 264.000 euro che sono stati stanziati per risarcimento ai negozi che hanno subito furti, una risposta evidentemente a uno dei problemi più sentiti dall'opinione pubblica.
Sì, è un progetto che abbiamo lanciato lo scorso anno insieme alla Camera di Commercio, Negozi Sicuri. C'è stata una grande risposta perché soltanto sul Comune di Firenze sono state 132 le domande che abbiamo ricevuto. E quindi abbiamo deciso di prorogarlo anche sul 2025. I termini rimangono gli stessi del 2024, le spese ammissibili fino a 5.000 euro a fondo perduto per chi ha subito danni da furti, atti vandalici o per chi intenda prevenirli. E le risorse sul 2025 ad oggi sono 264.000. Poi ci riserviamo ovviamente nel momento in cui poi andranno a esaurire eventualmente di rifinanziare questa misura che affetta, ricordo, alle micro, piccole e medie imprese in tutta l'area metropolitana fiorentina.
A proposito delle polemiche di Fratelli d'Italia, che da una parte rivendica la paternità politica della misura e dall'altra dice che però i soldi sono pochi perché avevano chiesto 500.000 euro, come risponde lei?
Ma la misura, diciamo, è rientrata nei nostri programmi, l'abbiamo fatta l'anno scorso, l'abbiamo già detto a ottobre, avevamo intenzione di rifinanziarla. Si può fare sempre meglio, le risorse possono sempre essere di più, intanto abbiamo deciso comunque di mettere delle risorse importanti, abbiamo diviso con la città mezzana e con la Camera di Commercio l'impegno, e poi ripeto, qualora andassero esaurite comunque c'è l'impegno a valutare laddove possibile anche di erogarne di nuove.
Grazie all'assessore Vicini, assessore del Commercio Comune di Firenze. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti, e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Aurora di sera 2025, sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi, Rocco Papaleo. Venerdì 7 febbraio, fuori abbonamento, Il ritorno del soldato. Centenario dalla nascita di Saverio Strati. Testo teatrale di Saverio Strati e Vincenzo Ziccarelli, adattamento, scene e regia di Giancarlo Cauteruccio. Inizio 21:15, biglietto intero 10, ridotto scuole e abbonati a Aurora di Sera 2025, 5 euro. Prevendita Ticket One, toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
La città del teatro Cascina. Sabato 8 febbraio alle 21, l'irresistibile comico e attore ligure Antonio Ornano. Dopo programmi cult come Zeligma di Regol, Colorado e Striscia la notizia, Ornano sarà in scena con Maschio caucasico irrisolto, un flusso di coscienza esilarante tra ironia, cinismo e contraddizioni per raccontare con leggerezza e intelligenza i paradossi della vita. Uno show che vi farà ridere e riflettere. Per vendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
Se vuoi imparare la LIS, lingua dei segni italiana, non perdere l'occasione. Sono al via corsi di sensibilizzazione LIS rivolti a scuole, famiglie, cittadini, operatori, enti terzo settore, dipendenti cooperative in ambito sanitario e enti pubblici. Info su toscana.ens.it e cooperativailfo.it. Iscrizioni entro il 13 febbraio. Progetto realizzato con il contributo del Ministero per le Disabilità e azienda USL Toscana Centro.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 sempre a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. In Pipilì invece a causa di lavori in direzione mare code a tratti tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno e rallentamenti tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest un sacco, rallentamenti anche tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti verso Firenze. Da segnalare anche a causa del traffico intenso code in uscita all'Astrassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, rallentamenti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze, per i lavori legati alla nuova linea della tranvia verso Bagno a Ripoli a partire da oggi, interessata da lavori preliminari anche via Mannelli nelle zone di Ponte Alpino e Piazza Alberti, il dettaglio sui nostri canali social. Per il momento è tutto, muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Non fai niente di male, niente di ciò che credi, non sai quello che vuoi, non riuscirai ad averlo, niente gratis, niente a posto, le insegne luminose attirano gli allocchi, eri così carino, migro di testa e ben vestito. Ti fa presto, il gioco volge al termine. Punta sul nero, punta sul rosso, punta di più. Il gioco è fatto, la posta sei tu. Eri così carino, migro di testa e ben vestito. Serio, dicono sempre così, io sono l'anarchia, ecco un altro anticristo, ma eri solo carino, proprio carino, pigro di testa e ben vestito, senza fucile, eri carino, proprio un amore di ragazzino.
Oh, ce la siamo sentita tutta, se la meritava. I mitici CCCP. Si apre invece dall'8 febbraio la prima parte stagionale della Democrazia del Corpo 2025, il progetto di Virgilio Sieni a cura del Centro Nazionale di Produzione della Danza, realizzato con il sostegno Ministero, Fondazione Cassa Risparmio Firenze, Comune, Regione. Si snoderà fino al 17 di maggio a Cango, Cantieri Goldoneta, con una nuova gradinata pensata per ritirarsi a seconda delle esigenze delle produzioni e delle attività accolte. Sabato alle 19 aprirà il calendario degli artisti e delle artiste, tra i più interessati alla scena contemporanea la performance Sara Guidotti, che presenterà Crepe con la scrittrice e performer Arianna Olianna. Sentiamo l'intervista di Chiara Brilli.
Virgilio Sieni, torna alla Democrazia del Corpo, c'è un'abitudine a un'offerta culturale ma c'è anche una necessità di cambiamento dato il contesto che ci circonda.
Beh sì,
la democrazia del corpo parla appunto del corpo, e il corpo è un qualcosa che ci abita, non lo abitiamo, e quindi non possiamo constatare che sotto il suolo, sotto i nostri piedi, il mondo cambia continuamente, sia perché si ferisce il mondo, pensando alla deforestazione in Amazzonia, ma anche per tutti i conflitti che continuamente ci flagellano. E allo stesso tempo però il corpo può creare delle risorse umane legate alle forme di amicizia, soprattutto legate alle forme di scoperta, di riuscire a generare veramente un'urgenza legata a un rinnovamento, e questo può avvenire veramente attraverso le forme del corpo e del gesto.
La democrazia del corpo è anche accoglienza, accoglienza di dimensioni e di esperienze artistiche dell'altrove che vengono qui ospitati.
E ovviamente la democrazia del corpo porta avanti tutto quello che è un'idea ovviamente di, come potrei dire, di iniziazione alla visione, cioè il gesto porta con sé anche una complessitudine, una complessità che comunque ci invita tutte le volte a spostarci. Ecco, diciamo, questo sospendere il cammino. Io come presentazione della democrazia cito un pezzo, un brano di Lévi-Strauss, con il quale lui termina il diario su Tristro Peak, su Tristi Tropici, dove dice che l'unica possibilità che è data all'uomo oggi è veramente riuscire a sospendere il cammino al di là del destino da alveare che gli è stato dato dalla società.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia la dedichiamo al vino. Intanto vi diciamo che, o meglio, ai consumi vitivinicoli, mettiamola così, al confine ai consumi del vino. Appuntamento innanzitutto il 14 febbraio in Palazzo Medici Riccardi a Firenze, con Prima Anteprima, la giornata evento dedicata alla stampa specializzata che dà ufficialmente il via alla settimana delle anteprime dei vini in Toscana, nel corso della quale i principali consorzi presentano le nuove annate pronte ad andare in commercio. Il corso di Prima Anteprima, ci sarà uno speech su Passate Presente del Nettare di Bacco, a cui seguirà poi un dibattito con la partecipazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Vicepresidente della Regione Assessore all'Agroalimentare Stefania Saccardi e Presidente di Avito Francesco Mazzei, con i contributi Presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti, eccetera eccetera. Ci saranno vari appuntamenti per questo Prima Anteprima. Nel frattempo ci sono buone notizie per quello che riguarda l'apertura 2025 del consorzio Vino Chianti, che ha chiuso il mese appena trascorso con un calo dell'1% rispetto al record di gennaio 2024, che fu considerato comunque un mese eccezionale in termini di vendite, ovvero il migliore dell'ultimo decennio. E questo significa, sottolinea una nota del consorzio, che nonostante le sfide che il settore sta affrontando, dagli effetti delle tensioni geopolitiche ai parassiti delle piante, il Chianti ha mantenuto una performance di alto livello, confermando la fiducia del mercato. Però le notizie di stampa di oggi ci dicono che c'è un allarme in Toscana lanciato dai produttori, perché ci sarebbe un calo nei consumi del 20%. Che succede? Cerchiamo di capirlo con Francesco Colpizzi, presidente Confagricoltura Firenze. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei, Guarino, e a tutti i radioascoltatori.
Allora, innanzitutto ci commenta questa notizia, noi leggiamo da Repubblica, è un calo vero, sono stime, che sta succedendo?
Ma guardi, innanzitutto c'è da dire che il calo del consumo pro capite in Italia negli ultimi 5 anni è un calo progressivo. Si va dai 35 litri pro capite nel 2019 a circa 26 stimati nel 2024. Su un totale di 29 milioni di consumatori presenti nel nostro paese, solo 11 milioni e 7 sono i consumatori abituali, inflessione di circa 400 mila rispetto all'anno precedente. Quindi, che dire, c'è un cambio di abitudini nel consumo del vino. Si beve sempre meno in casa, si beve sempre più in compagnia. C'è da dire che, tuttavia, che al di là degli aspetti comunque positivi, ecco, di molte delle denominazioni di pregio della nostra regione, non si può sottacere la campagna di criminalizzazione del vino che nasce ben prima della modifica al codice della strada. È chiaro poi che c'è anche un effetto legato alla minore capacità di spesa delle famiglie, è una congiuntura internazionale certamente sfavorevole. Tuttavia, ecco, è innegabile come, ad esempio, nella grande distribuzione, nei supermercati, negli ipermercati, nel 2024 rispetto al 2023 si sia registrato un calo di circa il 3,5% in meno nei consumi in volume rispetto all'anno precedente.
Allora, lei ha messo sul banco, diciamo, tre elementi, quattro. Teniamo da parte le tensioni geopolitiche, naturalmente, che per il momento poi magari le affrontiamo dopo. Però lei dice c'è una minore capacità di spesa, c'è una criminalizzazione, tra virgolette, del bere, no? E del vino in particolare. Sappiamo quello che sta accadendo riguardo appunto al mercato statunitense, gli allarmi per quello che riguarda la cancerogenità, eccetera. Eccetera, e poi c'è la questione del codice della strada. Sono tre elementi che messi insieme effettivamente portano ad una certa preoccupazione. Come pensate di affrontarla? Come la stanno affrontando i produttori?
Ma secondo me bisogna fare chiarezza, cioè la modifica al codice della strada, ad esempio, non ha modificato i limiti, le soglie riguardanti il titolo alcolemico presente nel sangue a seguito dell'assunzione di vino, va bene, o di alcol.
Sì.
Sono cambiate solamente le sanzioni, e posso assicurare che, insomma, un consumo fino a 3-4 bicchieri di vino passeggiando non determina un aumento del livello alcolemico tale da poter incorrere nelle sanzioni. Quindi, ecco, su questo bisogna che sia fatta chiarezza. E probabilmente anche l'allarme e le proposte avanzate da altre sigle delle organizzazioni di categoria, penso a Confesercenti e Confcommercio, vanno nella direzione giusta, cioè rendere consapevole il consumatore di vino durante un pasto, durante una cena, durante un pranzo, del tasso alcolemico che ne deriva, ad esempio dotandosi di strumenti per la sua rilevazione, il cosiddetto chilometro, insomma, ecco, per certo. Poter stare tutti tranquilli.
Ovviamente.
Precisando che comunque il consumo del vino fa parte della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre abitudini, e quindi immaginare di andare a cena al ristorante e mangiarsi una bella fiorentina passeggiando con acqua naturale o filtrante che sia sarebbe sicuramente molto buono.
Presidente, diciamo anche un piatto vegetariano, perché no, i nostri ascoltatori che non consumano carne ci rimangono male, a parte gli perché sta bene anche con i piatti vegetariani, naturalmente. No, beh, allora c'è la questione però e lei lo accennava, no, della minore capacità di spesa. Infatti è arrivato un messaggio che le leggo e magari lo commentiamo insieme. È arrivato un messaggio al nostro ascoltatore che dice: io sono un grande bevitore di vino, ma effettivamente con i prezzi che hanno oggi le bottiglie buone, in base a tutte le spese da affrontare ogni giorno, sto ricominciando a bere vino sfuso nelle cantine, sempre meno bottiglie di qualità che un tempo compravo di consueto. E questo è, insomma, un elemento che conferma quanto lei diceva.
Ci sono infinite sfumature di buone bottiglie, ok? Posso assicurare che oggi si trova tranquillamente sullo scaffale della grande distribuzione del buon vino anche a cifre molto 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 ragionevoli. Poi certo, se vuoi andare a ricercare particolari crew, particolari annate, particolari etichette, come dire, all'aumento di valore non c'è mai fine, ecco. Ma insomma, con bottiglie a prezzi molto ragionevoli oggi si può veramente bere bene.
Bisogna avere una certa conoscenza e una certa cultura. Un'ultima domanda le faccio, riguarda i mercati esteri, no? Perché finora abbiamo parlato soprattutto di quello che accade in Italia. Naturalmente le tensioni geopolitiche, però c'è anche come dire, un atteggiamento diverso, no? Come, da questo punto di vista, come si può rispondere? A parte il fatto che altri paesi stanno emergendo sulla scena dei produttori e quindi tutto diventa più complicato.
Ma devo dire che circa il 65% del vino toscano viene venduto all'estero. Ci sono mercati più dinamici, ci sono mercati dove si consolidano le posizioni, ci sono dei mercati emergenti, ci sono dei mercati ovviamente in flessione, penso ad esempio alla Cina, penso ovviamente alla Russia, penso anche all'Ucraina. Però ecco, oggi c'è una grande attenzione per tutto ciò che è toscano, complice anche l'attività dell'amministrazione, complice anche l'attività dei consorzi di tutela che in questi ultimi anni hanno lavorato abbastanza bene.
Senta, l'ultima battuta sul vino analcolico, che ci dice di questa novità? Lei è favorevole o contrario?
Beh, non si può risolvere una battuta la risposta alla sua domanda. C'è un vino totalmente dealcolato, che non è vino, e c'è un vino parzialmente dealcolato che può andare incontro all'esigenza di avere un prodotto meno calorico e magari più fruibile da parte di determinate categorie di consumatori. Certo è che applicare questa norma, che era un'opportunità al vino, a denominazione d'origine, al vino a indicazione geografica, secondo me è assolutamente da evitarsi, perlomeno in questa fase.
Grazie, Francesco Volpizzi, presidente Confagricoltura Firenze, buona serata e buon lavoro a lei.
Te ringrazio a lei, arrivederci.
19:13, allora siamo in conclusione, sono arrivati diversi messaggi per quello che riguarda il vino, questo significa che ai nostri ascoltatori piace bere bene e quindi ok, ci fa piacere naturalmente, il tema è interessante, però come avete sentito non è che il codice della strada cambia i livelli, no? Inasprisce le pene, una cosa diversa, quindi se state dentro i livelli come stavate prima, siete tranquilli. Dunque una notizia prima di lasciarci con le previsioni del tempo: dal 15 agosto al 24 al 15 gennaio 2025 il numero di bus turistici a Firenze che sono stati controllati sono stati circa 1300 e sono state elevate 235 violazioni, tra cui la mancanza del ticket per la ZTL, ma pure cose più gravi come un uso anomalo del tachigrafo, il mancato rispetto dei tempi di guida. Questo quanto ha dichiarato l'assessore alla mobilità del comune di Firenze Andrea Giorgio rispondendo in consiglio comunale a un question time di Lorenzo Masi del Movimento 5 Stelle. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: domani cielo sereno poco nuvoloso, i venti sono deboli o moderati da nord-est e mari poco mossi, le temperature in calo, specialmente le minime, con locali gelate. È davvero tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.